Astronauticast. Benvenuti all'episodio 32 della stagione 11 di Astronauticast, che è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 24 maggio del 2018 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Non sono da solo, ho un equipaggio anche per questa missione. Cominciamo quindi a salutare Veronica Remondini da Verona.
Ciao, buona serata da Veronica da Verona.
È un equipaggio sparso un po' per l'Italia e l'Europa e salutiamo anche quindi Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Come al solito vi dico, spero che passiate insieme a noi questa oretta e mezza a parlare di astronautica e magari ad imparare cose nuove, a divertirvi e insomma condividere con noi questa passione che ci accomuna.
E ci spostiamo più a nord per salutare il pod con Marco Zambianchi ai comandi della regia di questo nuovo episodio.
Ben ritrovati a tutti voi amici ascoltatori e ai miei compagni di cost da Marco Zambianchi da Darmstadt.
E iniziamo subito questa missione con il lancio. In questa puntata parleremo delle notizie della ricerca scientifica, delle ulteriori prove che ci possono essere dei getti di vapore dalla luna di Giove Europa. Parleremo di una recente attività extraveicolare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Rimanendo in tema di stazione spaziale, parleremo anche dell'arrivo di un nuovo veicolo cargo sulla stazione e poi una serie di notizie flash riguardanti soprattutto attività robotiche. E possiamo iniziare questa puntata e quindi la sezione delle notizie parlando proprio di questo lavoro pubblicato recentemente il 14 di maggio del 2018 sulla rivista Nature, in cui alcuni ricercatori hanno portato ulteriori evidenze del fatto che Europa, una delle lune galileiane di Giove, ha delle emissioni di getti di vapore acqueo. Sono dei getti di vapore acqueo molto importanti. E questo lavoro pubblicato recentemente è una conferma di quello che si era già cominciato a sospettare. La sonda Galileo, che aveva orbitato intorno a Giove per alcuni anni dalla fine degli anni 90, aveva fornito i primi indizi della presenza di un oceano sotterraneo al di sotto della crosta ghiacciata di questa grande luna di Giove, perché le immagini della sonda Galileo avevano mostrato degli spostamenti della crosta compatibili con la presenza di un grande oceano a livello dell'intero corpo celeste sotterraneo sui cui possono scorrere questi strati più esterni della crosta. E i dati proprio della sonda Galileo hanno confermato anche indirettamente in un altro modo la presenza di questo oceano, dalle emissioni quindi, confermando la presenza di emissioni di vapore acqueo che potrebbero provenire da questi oceani sotterranei attraverso spaccature sulla superficie. Si era già cominciato ad avere i primi indizi della presenza di queste emissioni di vapore dalle osservazioni fatte con il telescopio spaziale Hubble, che al bordo del disco della Luna Europa, osservato al telescopio, aveva osservato delle piccole macchie luminose compatibili con queste emissioni gassose. Diciamo che si tratta di osservazioni al limite delle capacità di risoluzione anche di questo grande e potente telescopio spaziale. Cerchiamo di capire quanto è stato difficile fare queste osservazioni. Al telescopio osservato da Terra, la luna Europa di Giove appare una quindicina di volte più piccola angolarmente, quindi il suo diametro angolare è una quindicina di volte più piccolo di quanto appare il pianeta Marte al telescopio quando è più lontano dalla Terra. Sempre con confronti con altri pianeti, Europa ha un diametro angolare che è 4-5 volte più piccolo di quello del pianeta Urano osservato al telescopio da Terra, oppure meno della metà di quanto vediamo al telescopio il pianeta Nettuno. E su un disco così piccolo, al bordo di un disco così piccolo, il telescopio spaziale è riuscito a osservare, a fotografare, al limite delle sue capacità, questi sbuffi luminosi, queste piccole macchie che indicano la presenza delle emissioni di vapore. Ma questa osservazione non era sufficiente, nel senso che era importante avere delle conferme indirette, magari con osservazioni fatte in loco. Anche se attualmente non abbiamo veicoli spaziali che stanno studiando le lune del pianeta gigante, il pianeta Giove, abbiamo però dei dati che sono stati raccolti proprio da Galileo e che alcune tecniche recenti di elaborazione hanno consentito di sfruttare ancora meglio. Si tratta di dati ottenuti nell'ultimo e più ravvicinato passaggio della sonda Galileo vicino ad Europa, avvenuto il 16 dicembre del 1997, in cui la sonda si è spinta fino a circa 200 km dalla superficie e ha probabilmente attraversato uno di questi giganteschi getti di vapori. Alcuni dei sensori della sonda, in particolare il magnetometro e lo spettrometro per le onde di plasma, hanno rivelato durante questo passaggio dei dati anomali, delle letture anomale rispetto all'ambiente di radiazione di Giove. E questi dati in particolare hanno mostrato una diminuzione del flusso del campo magnetico in quelle zone attraversate e un aumento invece della densità del plasma. Anche se queste nubi, questi getti di vapore acqueo ipotizzati che escono dalla superficie di Europa sono elettricamente neutri, quindi il vapore acqueo è elettricamente neutro, il fatto che sollevano anche del materiale dalla superficie di questa luna e che interagiscono con l'ambiente di Giove fanno sì che possano esserci delle particelle cariche in corrispondenza e in presenza della zona dello spazio dove si trova questo oggetto. E quindi è proprio questo che hanno rivelato i sensori della sonda, cioè delle particelle cariche dovute alla presenza delle nubi di vapore. Una scoperta che ha fatto uno dei responsabili degli strumenti scientifici che voleranno su una futura sonda della NASA per studiare la Luna Europa, e che si chiama Xiangze Ya, è un nome di origine probabilmente cinese, un fisico dell'Università del Michigan che stava studiando le immagini riprese proprio dal telescopio Hubble. Una sua collega del SETI Institute, Melissa McCrath, gli ha suggerito di utilizzare i dati della sonda perché la sonda aveva fatto delle analisi dirette passando in quelle zone. E questo fisico dell'Università del Michigan è riuscito a dimostrare una correlazione, quindi il fatto che questi dati del magnetometro e dello spettrometro del plasma sono compatibili proprio con la presenza in quel momento di una gigantesca nuvola emissione di vapore acqueo estesa circa un migliaio di chilometri al di sopra della superficie di Europa. È una combinazione molto fortunata che ha consentito di riscoprire a distanza di un paio di decenni dei dati così importanti per correlare tutta questa serie di indizi che si stanno mettendo insieme per dimostrare non soltanto la presenza di oceani di un oceano globale al di sotto della crosta della Luna Europa, ma anche del fatto che una parte di questo materiale può fuoriuscire da spaccature sulla superficie, inserirsi, essere presente nell'ambiente di Giove ed essere derivato da veicoli spaziali. Quindi anche un veicolo spaziale che passi vicino a questa Luna di Giove potrebbe fare delle analisi in loco di materiale proveniente da questa zona dell'interno della Luna, dove c'è acqua più calda e forse con condizioni fisiche e chimiche favorevoli alla presenza o allo sviluppo della vita nel passato di questa Luna o forse anche nel presente. Quindi vi rendete conto dell'importanza di studi, di misure di questo tipo. È importante tornare a fare altre misure più ravvicinate di questa Luna e sono in preparazione un paio di missioni sia da parte della NASA che da parte dell'Agenzia Spaziale Europea. La NASA sta preparando la missione Europa Clipper, che dovrebbe con una sonda automatica fare decine di passaggi ravvicinati alla Luna Europa proprio per studiarla da vicino e quindi compiere nuove misure di questo tipo. E anche l'Agenzia Spaziale sta preparando una missione per studiare tre delle quattro lune galileiane di Giove, quindi Europa, Ganimede e Callisto, una missione chiamata JUICE, una sigla. Queste missioni verranno lanciate nella prima metà degli anni 20 del nuovo millennio, quindi intorno al 2023-2025, ma cominceranno a produrre i primi risultati, quindi le sonde arriveranno soltanto nella seconda metà del decennio. Quindi a partire da oggi dovremo aspettare ancora un decennio per avere i primi risultati e le prime conferme dirette. L'unica cosa che possiamo fare per il momento è continuare a fare osservazioni da terra con strumenti come il telescopio Hubble, oppure anche recuperare i dati, rianalizzare i dati di missioni che hanno già visitato il pianeta Giove e rileggerle in questa chiave, vedere se si possono trovare altri indizi delle emissioni di queste nuvole, di questi getti di vapore nell'ambiente di Giove. È stato utile anche per studiare i dati di Galileo sulle emissioni di vapore da Europa, anche confrontarli con quelli di un'altra luna del sistema solare di cui si sa già che ha delle emissioni di getti di vapore, ma molto più intense, la luna Encelado del pianeta Saturno, studiata in estremo dettaglio dalla sonda Cassini della NASA. Per il momento dobbiamo fermarci qui e accontentarci di aspettare che queste sonde vengano realizzate, lanciate e che ci diano le prime osservazioni dall'ambiente di Giove. E quindi in attesa di questi voli lontani verso il Sistema Solare cominciamo a ringraziare Simone Montrasio, che ha scritto l'articolo su Astronauti News di questa notizia, e chiedo a Marco se ci sono delle donazioni che abbiamo avute e che possiamo dare con questa notizia.
Certo Paolo, fortunatamente ne abbiamo diverse anche questa settimana. Allora a Simone Montrasio aggiungiamo il ringraziamento per Vittorino Testa per la sua donazione.
E passiamo.
Scusa Paolo, volevo aggiungere che niente, io ho ascoltato la conferenza su questa notizia e mi hanno colpito due cose in particolare. Una, che è il fatto che Europa Clipper arriverà fino a 25 km dalla superficie, che è pochissimo, è proprio vicino. E
Ma dal punto di vista della dinamica del volo, diciamo la traiettoria è precisa, non ci sono problemi o interferenze, perché Europa, a parte di questi getti di vapore, non ha un'atmosfera che possa modificare la traiettoria, quindi tutto il problema si riduce nel dare la direzione giusta.
Ok, non so se scatterà anche foto, probabilmente sì, non lo so. Sarà
almeno in qualcuno di questi passaggi, ce lo auguriamo.
E l'altra, che non mi sono mai posta il problema, ma cioè vedevo Europa come appunto un guscio di ghiaccio con all'interno l'oceano d'acqua liquido, e ok, lo prendevo come dato di fatto e punto. E invece nella conferenza hanno spiegato che intanto come fa a crearsi il calore su questa luna, perché è molto lontana dal sole, quindi dovrebbe essere tutto ghiaccio anche l'interno, no? Molto freddo, freddo, freddo. E invece a causa della risonanza tra le lune di Giove, le frequenze a causa del movimento appunto delle lune di Giove, si crea questo calore, questa energia che viene immagazzinata all'interno della luna di Europa, e quindi l'acqua rimane liquida, e invece fuori c'è questo strato di ghiaccio.
È un effetto simile a quello che vediamo su scala molto maggiore, perché è più vicino a Giove, alla Luna Io, che ha addirittura un'attività vulcanica in superficie, ha molto calore all'interno che può dare origine a questa attività vulcanica, ma è più vicino alla Luna Io. E dalle lune di Giove torniamo verso l'orbita bassa del pianeta Terra, dove recentemente si è svolta un'attività extraveicolare. Di cosa si tratta, Marco?
Beh Paolo, intanto diciamo non si tratta di niente di rivoluzionario da questo punto di vista, è un po' una notizia se vogliamo di cronaca, ma rimane interessante perché è una delle attività più intense che possano fare gli occupanti della Stazione Spaziale Internazionale. Intanto inquadriamola un pochettino, parliamo della EVA 55, dell'Expedition 55. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale devono ogni tot tempo uscire all'esterno per compiere quei lavori che Dextre, quindi la mano particolare che si può collegare al braccio meccanico della stazione, non può fare, e, o dove invece magari serve una, diciamo, un punto di vista più attento, più vicino al punto dell'azione, che non può essere garantita dagli operatori di terra. E allora in questi casi gli astronauti indossano uno scafandro, una vera e propria astronave indossabile, ed escono all'esterno per un turno di lavoro vero e proprio, perché le attività extraveicolari possono variare a seconda del programma dalle 6 alle 8 ore. E in questo caso gli astronauti dell'Expedition 55, Drew Feustel e Ricky Arnold, hanno portato a termine lo scorso 16 maggio la loro attività extraveicolare, che è durata 6 ore e 31 minuti. Durante questa passeggiata spaziale, passeggiata per così dire, come dice Paolo Nespoli, i due hanno riposizionato due pompe di riserva per il refrigerante all'ammoniaca dei pannelli solari. In particolare, una delle pompe, che è stata ribattezzata Leaky, cioè quella che perde, è stata posizionata in un punto di stoccaggio a lungo termine, mentre una seconda pompa, chiamata Frosty, quindi la congelata, ciascuna pesa 107 kg, quindi sono dei bei pezzi di hardware, è stata fissata al manipolatore Dextre, che è al termine del braccio robotico della stazione, il Canadarm 2. Nei prossimi giorni gli operatori a terra del Johnson Space Center completeranno il lavoro iniziato dagli astronauti, spostando Frosty sul segmento P6 dei pannelli solari della stazione, dove verrà sottoposta a una serie di ispezioni. In quella posizione particolare è già presente un'altra unità di circolazione del liquido di raffreddamento, che è stata chiamata Motley. Allora, in questa unità vengono pompati i liquidi refrigeranti a base di ammoniaca delle batterie dei pannelli solari, che servono a evitarne il surriscaldamento. E Frosty in particolare, questo mi ha colpito molto leggendo l'articolo di Luca Frigerio, è stata chiamata così perché è rimasta all'esterno della stazione per ben 20 anni quasi, e quindi gli ingegneri non sono certi che, dopo il guasto che ha subito, sia in grado di funzionare ancora correttamente. Motley, invece, l'altra pompa di cui stavamo parlando, è giunta sulla ISS all'inizio di quest'anno a bordo di una delle capsule Dragon, ed è stata costruita assemblando i vari pezzi di ricambio, una sorta di pompa Frankenstein se volete, ma è assolutamente in piena operatività. Le batterie dei pannelli solari vengono raffreddate a liquido refrigerante, che viene pompato da 8 di queste unità PFCS, così chiamate, e gli ingegneri NASA richiedono che ci siano anche 2 unità di riserva sempre disponibili, in modo tale da sopperire in qualsiasi momento a un guasto, a un doppio guasto in questo caso. Si è trattata della quinta attività extraveicolare iniziata quest'anno, da quando il comandante Drew Feustel e Ricky Arnold, all'interno della loro camera di compensazione Quest, che è un modulo che sta nella zona internazionale non russa della stazione, hanno attivato le batterie delle proprie tute. Erano le 1.39 del mattino dello scorso 16 maggio in Italia. Si sono naturalmente portati lentamente in posizione, camminando all'esterno della stazione, in realtà spingendosi, utilizzando delle particolari vaniglie all'esterno della stazione, e sono, come vi dicevo, arrivati vicino a questa pompa difettosa, quella che perde liqui. L'hanno staccata dal braccio manipolatore dextre, riposizionandola al posto di Frosty sulla, sulla external storage platform numero 1, dove è previsto che rimarrà per qualche tempo. A questo punto gli astronauti hanno invece preso Frosty e l'hanno messa al posto di Leaky sul manipolatore robotico. Come vi dicevo, i controllori della NASA provvederanno a finire il lavoro per conto degli astronauti. Vale forse la pena spendere una piccola riflessione sul perché serve l'intervento dei tecnici di Terra. Perché non è stato fatto tutto questo direttamente dagli astronauti in attività extraveicolare? Beh, la risposta è semplice, e cioè che l'attività extraveicolare è una delle attività più rischiose che possano fare gli astronauti, perché sono esposti non tanto al vuoto cosmico, perché le tute da questo punto di vista funzionano bene, ma al pericolo che micrometeoriti e comunque qualsiasi oggetto che sia, diciamo, nell'orbita vicino alla stazione, troppo piccolo per essere rilevato dal sistema di controllo a terra, potrebbe colpirli, e allo stesso tempo, perché si tratta di un'attività estremamente faticosa che richiede un grande sforzo fisico e che assorbe completamente per diversi giorni le energie degli astronauti, ed è uno degli episodi raccontati davvero molto bene nel libro Endurance di Scott Kelly, che vi consiglio assolutamente, perché racconta proprio come, se da un lato sia entusiasmante lavorare fuori e trovarsi in questa posizione unica al mondo di come dire, fare del lavoro manuale con un panorama straordinario sotto di voi, uno dei lavori più belli al mondo, dall'altro l'energia, la concentrazione e l'attenzione richiesta dall'operare le tute spaziali e dal non sbagliare niente per quanto riguarda la procedura dei lavori programmati di quel giorno è davvero molto grande. Quindi un'attività di grande dispendio energetico sia fisico che mentale per gli astronauti. Quindi, quando è possibile, si fanno intervenire i tecnici a terra che, utilizzando le tante telecamere che sono posizionate in alcuni punti strategici fuori dalla stazione e avendo la possibilità in maniera telecomandata di pilotare il braccio robotico Canadarm2, finiscono le parti dove gli strumenti del braccio sono più che sufficienti per raggiungere l'obiettivo previsto. Quindi in qualche modo c'è una vera collaborazione tra gli astronauti, che sono i tecnici avanzati, e gli ingegneri che stanno al centro di controllo di Houston.
I due... dicevi, vai, Marco? Paolo. No, vai, no, pure.
Prima lei.
No, semplicemente volevo capire se avevi altro da aggiungere in modo da ringraziare l'autore dell'articolo.
Oh, sì. La parte terminale della chiacchierata naturalmente è che, dopo aver fatto queste attività, Foist e Arnold hanno anche sostituito una delle videocamere di cui vi parlavo poco fa, insieme al sistema di illuminazione, quindi i faretti che servono per poterla utilizzare anche durante il passaggio sul lato notturno del pianeta, e poi una cassetta per l'elettronica del sistema di comunicazione in banda KU della stazione. E infine piccoli obiettivi, visto che comunque tutti quelli principali erano stati raggiunti e c'era ancora qualche margine di tempo, si sono portati avanti per le prossime attività extraveicolari. Anche questo è nel libro di Scott Kelly, quindi quando le attività extraveicolari vanno particolarmente bene, particolarmente lisce, non ci sono contrattempi, allora gli astronauti hanno la possibilità di portarsi avanti, fare qualche cosa di ciò che si sarebbe dovuto fare nella EVA successiva. E questo è stato anche fatto appunto dai nostri due, Feustel e Arnold. I due hanno anche fatto poi ritorno naturalmente al modulo Quest quando erano le 8:10 del mattino italiane, terminando l'attività extraveicolare numero 210 per quanto riguarda il conteggio globale da quando è iniziata l'assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare, per il comandante della stazione si è trattata dell'ottava passeggiata spaziale, quindi assolutamente un veterano, mentre per Arnold solo, tra virgolette, la quarta. Feustel ha accumulato ben 54 ore e 59 minuti di attività extraveicolare, mentre il collega, non ho il dato sotto mano, ma la cosa interessante è che, se vi ricordate la presentazione del nostro Paolo Baldo, con questo aumento, diciamo con questa attività, Feustel è arrivato a occupare il quarto posto nella speciale classifica di chi ha lavorato fuori dalla stazione. E se non l'avete ancora fatto, andate sul nostro canale di Astronautica a dare un'occhiata alla chiacchierata numerica del nostro Paolo Baldo. Finiamo dicendo che la prossima attività extraveicolare è prevista per il prossimo 14 giugno, quando sempre Feustel e Arnold, che quindi ritoccheranno i loro record personali, dovranno uscire per installare altre videocamere che saranno utili a monitorare gli arrivi e le partenze delle capsule commerciali di Boeing e SpaceX che sono ancora in fase di costruzione. Un'ultima cosa interessante sulle attività extraveicolari, qui magari sfondiamo una porta aperta con i veri e propri appassionati che ci seguono. Tutte le attività extraveicolari sono trasmesse in diretta da NASA, durano un po' di ore. Il filmato che ho messo diciamo dietro la mia chiacchierata e che chi ci segue in video sta vedendo dura ben 9 ore, perché comincia quando si fanno i preparativi e finisce alla chiusura del portello. Ora non vi chiediamo di stare 9 ore a vedere le attività extraveicolari, ma vuol dire che nell'arco di queste 9 ore potreste affacciarvi per un secondo su NASA TV, che adesso è trasmessa in alta definizione, lo sapete, su internet, via satellite, bla bla bla, non avete scuse, e guardare questo spettacolo straordinario, perché le EVA sono anche trasmesse attraverso le telecamere sul casco degli astronauti, quindi potete vedere ciò che l'astronauta vede in quel momento. È qualcosa di pazzesco se ci pensate, perché
però mi raccomando, diffidate da tutti quei canali YouTube che invece, tipo adesso, se andate a vedere c'è scritto ISS live, vedete un astronauta che si muove.
Sì. Pensavo che dicessi quello, Marco.
No, guardate bene chi trasmette questo feed, che se è NASA siete tranquilli, se è qualsiasi altro utente.
E anche se è NASA potete seguire la corazzata Potionkin.
Altrimenti vi scaricate l'Astronautica Agenda, vedete quando è l'attività extraveicolare, sapete che sarà live in quel momento lì, il giorno dopo
esatto.
No!
È una chiacchiera. Infatti c'è ancora Starman live in alcuni canali, in viaggio verso Marte dopo la partenza del Falcon Heavy, ancora lì, per qualcuno è ancora
con la Terra
live.
Dietro ancora.
Sì, non è, è in orbita per questo. Va bene, questo è davvero tutto, quindi appuntamento con chi vorrà guardare con noi da Bravo Space Nerd un'attività extraveicolare di NASA.
E ringraziamo Luca Frigerio per l'articolo di questa notizia, vedendo anche se ci sono altre donazioni.
Ma sì, dai Paolo, ringraziamo il nostro Gian Pietro Ferrario, membro del nostro direttivo e donatore storico, ormai si perde nella notte dei tempi la prima donazione di Gian Pietro.
La stazione spaziale è anche appunto una stazione, cioè un luogo dove i veicoli arrivano e partono. In questi giorni che veicolo è arrivato, Ricky?
L'avevamo già anticipato leggendo l'Astronautica Agenda la settimana scorsa, è arrivato Cygnus CRS-9, che è stato lanciato da Wallop in Virginia con un vettore Antares, quando il lunedì 21 maggio, quando in Italia erano le 14:44. Il lancio è andato bene, il viaggio verso la stazione spaziale è andato bene e si è concluso oggi, appunto, giovedì 24 maggio, quando alle 11:26 dapprima è stato catturato dal braccio robotico, come la procedura richiede per questo tipo di veicoli. A manovrare il braccio robotico da dentro a cupola c'erano l'americano Scott Tingle e Ricky Arnold, e dopo le manovre di avvicinamento e di posizionamento verso il boccaporto di Nadir, cioè quello che guarda verso terra del nodo 1 Unity, Cygnus è stato agganciato alla ISS alle 14:13 ora italiana. Ora, come sapete, le navette Cygnus ogni volo vengono battezzate normalmente con un nome di un astronauta. In questo caso no, perché è stata ribattezzata J.R. Thompson, che è stato un ex amministratore della NASA ed è stato dirigente della stessa Orbital ATK quando si chiamava ancora Orbital Science Corporation. L'Orbital ATK è l'azienda che produce queste navette e garantisce questo servizio di rifornimento alla ISS per NASA, quindi se la sono cantata e suonata e hanno battezzato una navetta come un loro ex presidente, ma ci sta. Cosa trasporta Cygnus? Trasporta 3200 kg di materiale, c'è un migliaio di chili di hardware generico per la stazione, 1000 kg di materiale scientifico, 800 kg di rifornimento per gli astronauti, 130 kg di equipaggiamento per l'attività extraveicolare come
ci ha parlato prima Marco, 100 kg di componentistica per computer e 13 kg di hardware per i russi. Normalmente i russi magari caricano più di loro hardware per le Progress, ma quando si può portare anche su carichi russi e viceversa. Una cosa interessante che farà questa navetta Cygnus, che nessun'altra navetta Cygnus aveva fatto fino adesso, ed anzi nessuna navetta americana dai tempi dello shuttle aveva più fatto fino ad oggi, è che Cygnus tenterà di fare un reboost della ISS. L'ultima navetta americana a fare questa operazione, ve l'avevo detto, è stato uno shuttle. Normalmente lo può fare una Progress, lo poteva fare ATV, ma per Cygnus non era mai successo e quindi si tenterà anche questa procedura. Passando velocemente agli esperimenti scientifici, citiamo, li trovate anche sull'articolo di Astronauti News che linkeremo nelle note dell'episodio, c'è Cold Atom Lab, che praticamente si tratta di esperimenti per raffreddare a temperature bassissime un materiale. Sulla Terra potete provare a raffreddare... Se parliamo di temperature basse, cioè temperature prossime allo zero assoluto, sulla Terra c'è comunque un limite che non può essere superato. Nello spazio, grazie all'assenza di gravità, alla creazione di campi magnetici confinati e tramite l'uso anche di laser molto particolari e specifici, si può cercare di spingere la temperatura ancora ad un livello più basso rispetto a Terra. E cosa serve? Serve per, insomma, vedere, lo sapete anche voi, in questi regimi di temperature si possono studiare degli effetti fisici che normalmente non si possono vedere e quindi magari trovare anche qualche applicazione. Poi abbiamo un esperimento che si chiama Biomolecule Extraction and Sequencing Technology, che l'acronimo è BEST. Si tratta di un altro esperimento per quanto riguarda il sequenziamento del DNA e l'RNA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È una cosa già stata fatta e si continua a fare. Anche qui l'ambiente in microgravità permette di testare delle tecniche che magari a Terra non si riescono, e se si riesce magari a trovare una qualche tecnologia nuova di sequenziamento del DNA e RNA, capite anche voi che può essere molto promettente per sviluppare tecnologie in questo ambito. Su Cygnus ci sono anche 15 CubeSat, 9 di questi verranno traspresi direttamente dalla navetta, portati dentro a Kibo, dove c'è un dispenser di CubeSat e lanciati col dispenser di Kibo, ma ce ne sono 6 che rimarranno dentro a Cygnus stesso, perché Cygnus è dotato di un dispenser della Nanorax. Nanorax ne abbiamo parlato 1000 volte, è un'azienda specializzata in CubeSat, e una volta sganciata dall'ISS questi 6 nanosatelliti verranno rilasciati, quindi in maniera indipendente, lontani dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ma in mezzo a tutta questa tecnologia, pensate, cosa c'è a bordo della Cygnus? Un sestante. Cosa dice un sestante? Cosa ci fa a bordo della Cygnus un sestante? Beh, il sestante verrà sfruttato, verrà, diciamo, rispolverato, perché dovete sapere che sia dai tempi delle missioni Apollo, Gemini o Skylab, gli astronauti erano comunque istruiti ad usare un sestante per orientarsi in caso in cui i computer di bordo o le comunicazioni via terra non funzionino, e quindi avevano questo backup analogico, chiamiamolo così, per poter orientarsi nello spazio. E si vuole rispolverare questa tecnica, magari la si vuole affinare, ma il concetto di base è sempre quello, cioè usare uno strumento indipendente dall'elettronica e dalle comunicazioni, dai sistemi di comunicazioni disponibili per gli astronauti, e addestrare gli astronauti che andranno su Orion a poter utilizzare un sestante in caso di emergenza. Speriamo che non capiti mai, però è una, diciamo, una competenza in più che secondo me è molto molto interessante e anche un po' a Marcord. Per finire, diciamo, Cygnus starà sulla ISS fino a luglio, dove dopodiché sarà riempito di rifiuti, come succede in questi casi, perché la navetta Cygnus non è come la Dragon che può rientrare integra, ma si disintegra come una porra Rogues in atmosfera, quindi viene caricata di rifiuti e materiale di scarto e svuotate per lasciare spazio nella ISS di nuovi materiali.
E per l'articolo di questa notizia ringraziamo Rudy Bidoggia. Stavi dicendo qualcosa, Veronica? Qualcuno di voi stava dicendo qualcosa?
Ma posso aggiungere volentieri qualcosa io, che per un uno strumento antico tipo il sestante, con la prossima Soyuz che partirà il 6 di giugno arriverà invece uno strumento molto più avanzato che è Cimon, che è quel computer con l'intelligenza artificiale che darà una mano ad Alexander Gerst a fare vari lavori sulla stazione spaziale. Quindi è bello che sulla ISS ci sia un sestante che è un qualcosa di...
Ma cos'è questo computer? Un grillo parlante? Scrivi acqua.
Sì, un robot.
A-C-U-A.
Un po' come quello giapponese.
Errato.
Che sta in chilo.
Riprova e controlla.
Controlla e riprova.
Abbiamo avuto tutti la stessa infanzia, vedo qua. Con questi...
Ma... Anche il robot di Alexander Gerst farà come... Duplex di Google, che fa anche gli fa tutti i versi per
potrebbe avergli umano. Insegnato il tipico intercalare tedesco con qualche parolina di incoraggiamento, ma staremo a vedere. Invece io, guardando le foto che Ricky mi ha passato nel nostro back channel da mettere in sottofondo, una la vedete adesso se ci state seguendo in video, non sono riuscito a non pensare alla forma del Cygnus, al suo aspetto, che non a caso somiglia tantissimo a uno dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale. Non è un caso, perché forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che il modulo pressurizzato di Cygnus, quello in primo piano in questo momento, per intenderci, per chi ci segue in podcast, il classico cilindro con le pareti esterne in alluminio, è progettato e costruito da Thales Alenia Space negli stabilimenti di Torino, così come è successo per vari elementi della Stazione Spaziale Internazionale. Non è assolutamente per fare il campanilista, anzi, al contrario, proprio per dimostrare che l'astronautica non solo unisce le nazioni, ma è in grado di partire da concept già così assodati, magari 20 anni prima, anche forse qualcosa in più nel caso della Stazione Spaziale Internazionale, e di farli evolvere in nuovi compiti, in questo caso un cargo. Ma poi anche l'altro discorso che faceva Ricky, quello legato al lancio dei CubeSat, un veicolo che magari 20 anni, 30 anni fa avrebbe avuto una funzione esclusiva, cioè quella di portare rifornimenti alla stazione spaziale, può diventare invece, con il tempo e anche con la nascita di nuovi business, una piattaforma dalla quale lanciare dei nanosatelliti che magari non hanno nulla a che fare con la stazione spaziale come programma, magari qualcosa che verrebbe rilasciato quando Cygnus lascia la ISS nella sua traiettoria di rientro distruttivo. Quindi un esempio molto bello di come anche con contratti tra virgolette tradizionali sia possibile per le aziende aerospaziali che hanno sufficientemente visione, diciamo, del futuro, cominciare a costruire e sviluppare qualcosa di nuovo, di alternativo o di aggiuntivo al task principale.
Per la verità, in questa foto Cygnus assomiglia anche a un bidone, vero. Bisogna dirlo.
Quella di prima era più romantica, ma poi ho dovuto sostituirla con Alexander Gerst.
Il classico bidone da officina meccanica.
Un bidone di navetta.
Ecco, qui invece sulla parte terminale della navetta si distinguono due cose. La prima è il punto, questa sorta di pinnacolo, che è il punto in cui si aggancia il braccio robotico, ma poi il motore a razzo, che sarà sicuramente quello utilizzato per questo tentativo nuovissimo che ho scopo stasera con voi di reboost della ISS. Quindi anche noi, ascoltando Astronauticast anche da Coast, si impara sempre qualcosa.
Già che sei lì, diciamo, anche i pannelli solari, che sono particolari perché si aprono a, diciamo, a raggiera, che sono tipici di
a ventaglio,
scusate, sì, più giusto, come dice Paolo, che sono tipici del Cygnus.
E visto che parliamo del nostro podcast, ricordiamo anche che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter, oppure usare la chat del player della diretta su YouTube, del player video della diretta.
C'è anche la diretta Facebook che se volete potete utilizzare.
Paolo, abbiamo ringraziato l'autore dell'articolo, ma non abbiamo ringraziato uno dei nostri donatori. Ma certamente ce ne sono ancora. Ringraziamo l'altro donatore storico insieme a Gianpietro, che è Davide Cirioni, che anche lui si perde nell'antichità astronauticastiana in quanto donatore. Grazie Davide.
Ringraziamo Davide, ma questa settimana è stata abbastanza fitta di notizie. Ce ne sono anche una serie di notizie brevi che vale la pena di di ricordare, di citare. Cosa è successo, Veronica?
Sì, dunque, non ho preparato grandi notizie proprio messe giù come si deve, però in velocità volevo ricordare qualcosa che è successo questa settimana, tipo Curiosity, che ha ricominciato ad utilizzare il trapano. Sappiamo che inizio anno aveva già da un anno a questa parte in realtà Curiosity aveva delle difficoltà con il trapano, perché aveva dei problemi con gli stabilizzatori e la punta non riusciva ad andare oltre una certa profondità e quindi non riusciva a recuperare sufficientemente materiale per poterlo studiare. Da terra sappiamo che ogni missione robotica ha un mock-up qui a terra nei laboratori, dove si fanno le prove per poi poter mandare le patch eventualmente ai robot veri e propri. E a terra gli ingegneri hanno studiato per mesi un metodo per farlo funzionare, questo trapano. Non sono riusciti a risolvere il problema, però hanno tamponato con un metodo alternativo, cioè oltre a fargli fare il movimento rotatorio del trapano, gli fanno fare anche un movimento a percussione, quindi usano l'intero corpo del trapano per percuotere la roccia. In questo modo, questa settimana su Marte, Curiosity, il vero Curiosity, è riuscito a fare un foro nella roccia di mezzo centimetro ed è riuscito a recuperare della sabbia, della roccia tritata, diciamo, in quantità sufficiente per poterla studiare. Quindi sono riusciti in qualche modo a fargli fare la missione che era prevista in precedenza. Un'altra notizia, sempre a livello robotico, è che ieri è stata effettuata da parte di InSight, la sonda che sta, il lander che sta andando verso Marte, la sua prima TCM, cioè la Trajectory Correction Maneuver. E queste manovre di correzione di rotta servono, in particolare questa prima, serve perché all'inizio, al lancio, la sonda è stata inviata in una traiettoria leggermente sfasata rispetto a Marte, non per errore, ma proprio perché per volontà. Questo perché? Perché se la sonda InSight è stata pulita, è stata disinfettata da tutti i microbi, da tutte le cose brutte che si potrebbero portare su Marte, il secondo stadio del razzo non subisce questo trattamento, anche perché una volta in rampa è comunque circondato dall'atmosfera terrestre, quindi non è impossibile pulirlo in questa maniera. E il secondo stadio è quello che dà il boost finale alla sonda per poter arrivare su Marte e poi, essendo nello spazio, la segue. Quindi c'è il rischio, se qualcosa va storto, c'è il rischio che lui stesso vada ad impattare su Marte e quindi portando eventualmente microbi su un altro pianeta, e questo non va bene. Perciò il lancio, la prima traiettoria è un po' più spostata. Dopodiché il secondo stadio va per conto suo e la sonda ad un certo punto, in questo caso ieri, ha effettuato una manovra, ha acceso i propulsori e si è leggermente spostata in maniera da prendere la rotta giusta per Marte. Sono previste in totale 6 manovre di questo tipo, la seconda sarà a fine luglio, però questa era quella più lunga e si è svolta correttamente. E qualche altra notiziola veloce sul Commercial Crew Program, perché in realtà si stanno facendo passi avanti, ma sono talmente piccoli, diciamo, che non ci sono grandi notizie, non ci sono cose eclatanti, però abbiamo la certezza che si sta andando avanti anche in questo senso. Il Commercial Crew Program è quel programma per il quale le agenzie non governative, anche non governative, possono partecipare alle missioni manned, cioè in futuro SpaceX e Boeing in particolare potranno portare astronauti da suolo americano verso la stazione spaziale e magari oltre. E quindi questa settimana sia SpaceX che Boeing hanno fatto testare le loro rispettive tute ad astronauti, perché ad esempio quella di SpaceX è stata testata da Sanita Williams, che è un'astronauta NASA, e li hanno e fatti entrare rispettivamente nella Dragon V2, nel mock-up della Dragon V2 e del CST-100 Starliner, per iniziare a far prendere loro mano con la strumentazione che c'è all'interno e chiedere loro ovviamente un feedback per capire se c'è qualcosa da cambiare. Per quanto riguarda SpaceX, il computer di bordo della Dragon V2, della Dragon Crew, è preso dalla Tesla, è leggermente modificato, però la base è quella e quindi è touch. Avrà anche un backup con delle manopole per i comandi principali, però insomma è un po', essendo diverso da tutte le navette utilizzate fino adesso, manned, si vuole chiaramente un feedback in merito.
Sì, l'interfaccia utente di questo computer si chiama probabilmente "Of course I still touch you".
Beh, SpaceX e Tesla si scambiano spesso e volentieri conoscenze e strumentazione, tecnologie, certo, sì. E un'ultima cosa è che anche il programma SLS sta pian pianino andando avanti. Non ci sono molte notizie in realtà sul razzo, ma per quanto riguarda Orion, sì, giusto ieri è stato integrato il motore nel modulo, l'ultimo motore, quello principale, nel modulo di servizio di Orion. E Orion avrà diversi motori, ce ne sono 24 per il controllo della stabilizzazione e 8 thruster ausiliari, e questo motore principale era proprio l'ultimo e quindi si è conclusa questa fase di integrazione. Questo motore qui ha già viaggiato su 19 missioni shuttle, quindi è ben testato e collaudato. E questa qua c'è scritto latest, non so se è l'ultima definitiva o se è l'ultima nella sua serie di...
La più recente,
esatto.
Ci sono altre notizie per questa settimana? Grazie Veronica, e siamo arrivati all'apogeo di questa puntata, di questa missione, il momento più alto in cui cominciamo a ringraziare voi che ci seguite, ringraziamo gli articolisti che pubblicano, i volontari appassionati di spazio che pubblicano su Astronauti News gli articoli da cui traiamo spunto per le nostre notizie, e vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, la nostra associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, un'associazione culturale che si propone di divulgare l'astronautica, l'esplorazione dello spazio e le discipline collegate. Ci sono diversi modi per sostenerci, innanzitutto con delle donazioni. Potete per esempio iscrivervi all'associazione ISAA seguendo le istruzioni che sono sul sito isaa.it, oppure fare delle donazioni una tantum o ricorrenti con il bottone di donazione che si trova invece sul sito di astronauticast.it. Non sono gli unici modi per aiutarci, potete per esempio condividere i nostri contenuti, per esempio gli episodi del nostro podcast, gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale YouTube, li potete condividere sui social, sui vostri social preferiti, in modo che i vostri amici possano essere esposti accidentalmente allo spazio e magari interessarsi, appassionarsi anche loro. Altre cose utili che ci possono aiutare in maniera molto importante è per esempio recensire il nostro podcast o dare una valutazione con le stelline nel vostro aggregatore o nella vostra piattaforma di podcast preferita, anche quello è molto importante. Insomma, ci sono anche altri modi, l'importante è che ci facciate conoscere, perché come vi ho già detto il nostro scopo è proprio quello di divulgare, di far conoscere le novità, le tecnologie, l'esplorazione dello spazio. E ci sono altre donazioni, Marco, che abbiamo ricevuto
questa
settimana?
Sì Paolo, se vuoi possiamo completare l'elenco con gli ultimi due donatori della settimana, che sono Lorenzo Muscas e Giorgio Beggiora, grazie a entrambi, anche loro devo dire donatori ormai da lungo tempo.
Ringraziamo anche questi donatori, e se non sbaglio è arrivata anche una domanda per noi, di che si tratta?
chiedono da Facebook se lo spazio porto che si vocifera sarà costruito a Grottaglie sarà solo per uso civile oppure no.
La destinazione di utilizzo di questo spazio porto non è ancora definita. Ci sono delle voci, delle indicazioni importanti, per esempio potrebbe essere utilizzato da Virgin Galactic per i suoi voli quindi civili di turismo spaziale o anche per missioni commerciali suborbitali. E per il momento non ci sono altre indicazioni su possibili utilizzi in ambito spaziale e militare di questo spazioporto, anche se nella zona ci sono comunque delle installazioni militari.
Mi pare che il nostro Alberto sul forum avesse anche specificato un pochino di caratteristiche, per esempio il fatto che su questo aeroporto, che in questo momento non ha in realtà un grande uso civile nel senso di trasporto passeggeri, oltre a ricevere voli cargo, vengono fatti una serie di test di droni anche di grande dimensione, quindi qualcuno di questi potrebbe anche essere militare eventualmente, ma non è un aeroporto a uso esclusivo militare, e ha una delle piste d'atterraggio più lunghe del territorio italiano, e allo stesso tempo rispetto ad altri grandi aeroporti come quelli presenti in Lombardia o nei pressi di Roma c'è meno traffico, paradossalmente meno traffico aereo. Dall'altra parte però sappiamo che Virgin Galactic non sempre vola su acqua. Fino ad oggi sono stati fatti tutti i suoi tentativi sostanzialmente nel deserto.
Sulla terraferma.
Quindi è una situazione in evoluzione, e devo dire che per i più curiosi, magari per chi ha chiesto su Facebook, proprio andando a vedere l'articolo che abbiamo scritto a questo proposito sulle pagine di Astronauti News, è possibile trovare, iniziare un viaggio all'indietro, link dopo link, e vedere un po' come la nostra Agenzia Spaziale Nazionale si è data da fare, parlando principalmente con Virgin Galactic, ma io ricordo anche una gita, se possiamo chiamarla così, di Jeff Bezos, che sicuramente sarà stato così, gli sarà stata messa la pulce nell'orecchio. È una possibile interessante prospettiva di business, non solo per il turismo spaziale, ma anche per delle attività di ricerca che potrebbero prendere il via da questo aeroporto, magari volare sopra la superficie del nostro mare e poi rientrare. Vedremo, come dicevi tu Paolo, serve ancora un pochino di pazienza per vedere concretizzarsi le possibilità, però la nostra agenzia spaziale ci sta mettendo veramente tutto il suo peso per fare in modo che questa iniziativa vada a buon fine.
La situazione è in evoluzione, ma le notizie sono davvero scarse ed è difficile ottenerle, anche le fonti ufficiali.
Assolutamente, la prima cosa che ho fatto quando ho cominciato a scrivere quell'articolo sono andato a fare un giro sul sito del Ministero dei Trasporti per cercare il documento con cui era stato dato il via a questa operazione. Non sono riuscito a trovarlo, devo ammettere che dopo 2 settimane non sono ancora tornato. Magari è pubblicato ed è importante perché potremmo riprenderlo nelle nostre discussioni sul forum. Mi prometto di farlo nel fine settimana.
Potrebbe avere dei dettagli o dei dettagli tecnici, o almeno citare i principali interlocutori, almeno della fase iniziale dell'accordo, e capire da questo se si tratta di interlocutori industriali, commerciali, militari.
Ma come Astronauticast abbiamo anche un'altra possibilità, Paolo, che mi riprometto di portare avanti, che è quella di chiedere un'intervista al presidente dell'ASI e farci dire da lui quello che può dirci o vuole dirci a questo proposito, e magari a proposito di altre cose interessanti.
Sì, continueremo a seguire questa notizia, ma per il momento continuiamo con questa missione e iniziamo la fase finale di questa missione, cioè la fase delle rubriche, cominciando con le storie di nonno Apollo.
La sigla, Paolo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nel 2005, a un evento pubblico, chiesi a Paolo Nespoli quando gli astronauti italiani avrebbero iniziato a fare delle missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. In quell'occasione mi disse che non sapeva quando questo sarebbe stato possibile per i nostri astronauti, ma poteva già dirmi in quel momento che i nostri astronauti erano pronti a questo tipo di missioni. Ebbe proprio lui qualche anno dopo l'opportunità di iniziare questo tipo di missioni, infatti con la missione Magistra lanciata il 15 dicembre del 2010, Paolo Nespoli diventò il primo astronauta italiano a compiere una missione di lunga durata, quindi di circa 6 mesi, sulla stazione spaziale. E al termine di quella missione, nelle fasi iniziali del rientro verso la Terra, ebbe la possibilità di compiere una serie di osservazioni, di partecipare a una serie di riprese storiche, cioè ebbe la possibilità non soltanto di vedere la stazione spaziale dall'esterno, da lontano, con una prospettiva diversa da quella che si era avuto nelle missioni precedenti, ma ebbe la possibilità di vederla con uno Space Shuttle attraccato. Il 23 di maggio del 2011 la Soyuz TMA-20, su cui viaggiava anche il nostro Paolo Nespoli alla fine della missione Magistra, si staccò dalla stazione spaziale ai comandi di Dmitry Kondratiev, il comandante russo della Soyuz, che si apprestava a ritornare verso la Terra, ma prima di rientrare nell'atmosfera compì una manovra molto delicata che era stata studiata nei mesi precedenti con grandissima attenzione per evitare i rischi delle manovre di un veicolo come la Soyuz nei pressi della stazione spaziale. Si allontanò la Soyuz di circa 200 metri dalla stazione e Nespoli, sganciate le cinture che lo tenevano legato al seggiolino, riaprì il portello del modulo di discesa e rientrò nel modulo orbitale. Da lì, da uno dei finestrini, iniziò a fare delle riprese fotografiche e video della stazione vista da quella prospettiva assolutamente unica. In quel momento erano attraccati alla stazione, tra gli altri, non soltanto lo Space Shuttle Endeavour, quindi è per questo che si tratta di un punto di osservazione di riprese uniche, ma anche un veicolo cargo ATV europeo. Le foto che scattò, i video che ad alta risoluzione che riprese in quell'occasione sono assolutamente unici, spettacolari, ricchissimi di dettagli per gli appassionati di spazio e vengono spesso riproposti in articoli, video, filmati che riguardano la stazione spaziale. E Nespoli ebbe la possibilità, ebbe circa 25 minuti di tempo per compiere le sue osservazioni e riprese, durante i quali la stazione spaziale venne fatta ruotare su se stessa, quindi venne modificato il suo assetto facendola ruotare di circa 125 gradi per dare l'opportunità a Nespoli non solo di fare riprese con con condizioni di illuminazione migliori rispetto all'inizio delle sue osservazioni, ma anche di mostrare meglio lo Space Shuttle Endeavour attaccato, agganciato alla stazione spaziale. In queste riprese, in queste foto, vediamo bene, per esempio, dello shuttle non soltanto le sue ali, ma anche vediamo il braccio robotico che era stato posizionato sotto la pancia, sotto lo scudo termico dello shuttle, per ispezionarlo e poi anche per le attività di bordo da cui erano stati estratti dalla stiva dello shuttle i carichi poi da agganciare, da trasferire sulla stazione spaziale internazionale. Trascorso questo tempo di circa 25 minuti, Paolo Nespoli terminò le riprese fotografiche video, estrasse dalle fotocamere, dalle videocamere, delle schedine di memoria su cui aveva registrato queste preziosissime immagini, e li riportò con sé, consegnandole poi al comandante Dmitry Kondratiev della Soyuz. Venne richiuso il portello, Paolo Nespoli tornò ad agganciarsi con le cinture al suo seggiolino e il rientro verso la Terra, rientro in atmosfera, continuò con le normali modalità del rientro di una Soyuz. la Soyuz TMA-20 con a bordo Paolo Nespoli rientrò a terra 7 anni fa oggi, cioè il 24 di maggio del 2011. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Dai fatti recenti, dalle riprese recenti di questa missione di Paolo Nespoli, torniamo indietro nel tempo, nella storia dell'esplorazione dello spazio, iniziando la prossima rubrica che è quella dei link della settimana. Il link con cui apro questa rubrica e che vi propongo questa settimana è a un album su Flickr che raccoglie una serie di foto molto rare del programma lunare sovietico con e senza equipaggio degli anni 60. Si tratta di foto molto rare che mostrano i vari veicoli che avrebbero dovuto essere utilizzati in questo programma: il gigantesco razzo N1, la capsula Soyuz, ma anche il modulo lunare LK che avrebbe dovuto portare un cosmonauta sulla Luna. Ma ci sono anche foto di infrastrutture, quindi la rampa di lancio di Baikonur, l'edificio di montaggio di questo razzo N1 e diversi dettagli di tutti questi veicoli. A differenza di altre immagini di questo tipo, in questo album sono raccolte una serie di foto a risoluzione media, comunque sufficiente per notare molti dettagli. Il problema di queste foto di quell'epoca è che spesso sono a bassa risoluzione, magari riprese da libri o altro, che rendono difficile vedere i dettagli. Ma comunque si tratta di una buona collezione che vi consiglio di vedere. Questo album è in un certo senso una macchina del tempo che ci fa tornare negli anni 60 nel pieno della corsa allo spazio. Invece il prossimo link riguarda un'altra macchina del tempo, ce ne parla Veronica.
Un'altra macchina del tempo che guarda sia nel passato che nel futuro, però relativa a SpaceX. Oggi va così e si chiama SpaceXTimeMachine.com. E c'è anche l'account Twitter che è SPX Time Machine ed è un sito in cui trovate tutti i lanci di SpaceX dal primo lancio del Falcon 1 fino ai prossimi e a quelli già schedulati, e se ci cliccate su vedete il payload che c'era, la patch, ci sono alcune foto del lancio e qui li trovate tutti. SpaceX Time Machine. E in quelli futuri ci sono già scritti dove lo sanno, c'è già scritto il numero del booster. E vabbè, questo interessa più che altro a me. Però ultimamente e poi adesso il futuro con il Block 5, che saranno tutti booster riutilizzabili, si può vedere dove ha volato, su quali missioni ha volato questo booster e quante volte.
E rimaniamo in tema di macchine del tempo per parlare di una macchina del tempo che ci porta indietro non soltanto nelle informazioni sullo spazio, ma anche nella storia del web e di internet.
Guarda, Marco, l'ho trovata oggi, Paolo, cercando notizie, anzi un particolare PDF sul sistema del satellite a filo che volò a suo tempo con gli astronauti italiani a bordo dello shuttle. È stato un salto indietro nel tempo, come dicevi tu, anche da un punto di vista web, perché questo non è il sito abbandonato di un appassionato che all'inizio, diciamo, alla fine degli anni 90 aveva costruito un suo sito amatoriale. Si tratta di un sito ufficiale, di un server ufficiale del JPL, del Johnson Space Center della NASA, che probabilmente non è mai stato spento. A un certo punto l'ufficio educational della NASA si è spostato sulla nuova struttura del sito, ma tutto quello che c'è qui in particolare riguarda lo Space Educators Handbook, che ha un particolare PDF dedicato proprio ai satelliti a filo, ed è così che ci sono finito. Ma lo voglio linkare questa sera, soprattutto sperando che all'ascolto ci sia qualche insegnante o comunque qualcuno che vuole far giocare i propri bambini con qualcosa di spaziale ma al contempo non sciocco. No, mi veniva il paragone con Paxi, ma non lo faccio. E in questo caso, andandosi davvero dal primo all'ultimo link, a scorrere questa lunga pagina con le classiche stelline strambe che facevano da sfondo anche ai nostri di siti qualche anno fa, si trovano vere e proprie chicche. Se il sito internet non è poi questo granché, ci sono dei file PDF di classici libri editi da NASA che sono scaricabili in maniera gratuita, assolutamente straordinari. E tra questi libri, nella parte inferiore della pagina, trovate proprio questa guida per l'educatore, per l'insegnante che vuole parlare di spazio, che contiene tantissimi giochi, tantissime attività da fare in classe, in gruppo, niente affatto banali, e che si possono scaricare una per una e che a suo tempo venivano inviate da questo dipendente del Johnson's via DVD alle insegnanti che ne facevano richiesta, e gli argomenti sono tra i più disparati. Per esempio, qui davanti ho il cervello nello spazio, The Brain in Space, e poi si salta alle meteoriti, poi si va all'esplorazione della Luna, ma tra i tanti che mi sono...
Intanto non so se voi riuscite a sentirmi, io ho perso il vostro audio.
Sì, ti sentiamo. Aspetta che glielo scrivo in chat, positivo.
Voi riuscite a sentirmi? Sentiamo. Vi chiedo intanto di continuare, intanto che riesco a recuperare il mio audio.
Allora, dicevo che ci sono tantissime risorse che è possibile andare a scaricare, niente affatto scontate, che possono regalare alla vostra classe se siete insegnanti, o alla vostra famiglia se siete genitori che sanno leggere un pochino l'inglese, davvero tantissime ore di attività tutt'altro che banali e tutt'altro che noiose. E quindi date un'occhiata, poi ci sono altri link da seguire dei primi anni 2000 che sono veramente una chicca, e questo dimostra come davvero NASA abbia sempre tenuto in gran conto la parte educational delle proprie attività, ed è per questo che ogni volta che vedo che negli ultimi anni si è tentato di tagliare, Trump nell'ultima proposta di bilancio, di chiuderlo completamente l'ufficio educational della NASA, ho sempre pensato che fosse un enorme peccato, perché da questo lavoro, da questo tipo di attività traspare la passione di chi magari si occupa di spazio per lavoro primario, ma anche di divulgazione come posto particolare nel suo cuore, perché magari da piccolino era stato fulminato o in qualche modo colpito da qualcosa che un suo insegnante o una gita in un particolare posto gli aveva infilato in testa. E quindi sì, un bel salto indietro nel tempo a tutti gli effetti. Paolo, tu... Ah, ci
io
sei.
Ricordo di aver visitato, sì, adesso è tornato l'audio. Ricordo di aver visitato all'epoca, in quel il periodo iniziale del web, quel sito che all'epoca sembrava, dal punto di vista tecnologico del web, così avanti, che oggi sembra fra quasi tenerezza, insomma, sembra del tutto primordiale. E facciamo un viaggio nel tempo anche nella storia della nostra community di appassionati italiani di spazio, forumastronautico.it, da cui è nato anche il nostro podcast, per parlare del prossimo link, Marco.
Sì, perché ieri, sempre facendo delle mie peregrinazioni webbistiche, sono finito su questo thread, di cui ammetto mi ero completamente dimenticato, perché è iniziato nel settembre del 2009 da uno dei nostri utenti allora più attivi, Exalion, che ancora ci segue quotidianamente ed è uno dei soci di ISA, ma che ha decisamente diminuito la sua attività online, e voleva condividere con noi la sua idea di realizzare un modello in scala 1:45 della Stazione Spaziale Internazionale, ma non in plastica o... no, in mattoncini Lego, e non lo ha fatto utilizzando il classico software di progettazione scaricabile gratuitamente dalla casa dei mattoncini, ma facendolo, prendendo le misure. Infatti i primi messaggi di tutto questo thread erano dedicati a: ragazzi, aiutatemi a fare le cose per bene, quanto misura un portello della stazione spaziale, e poi partendo da quello e facendo le dovute proporzioni andava a calcolarsi tutte le misure degli altri moduli. E la realizzazione, che di fatto è andata avanti, per quanto ne sappiamo, fino al 2014, perché allora, ad allora risale il suo ultimo contributo, ve lo faccio vedere per chi ci segue in diretta, ha tentato Exalion di crearla nel modo più fedele possibile, cercando di ricavare delle immagini non solo le giuste proporzioni ma anche la giusta composizione dei vari elementi, e di farlo seguendo anche l'ordine con cui i vari componenti della stazione spaziale sono arrivati in orbita. In particolare la scala di 1 a 45 era stata scelta facendo le proporzioni con l'altezza della minifigure dei Lego, quindi tutto doveva essere in proporzione al classico omino spaziale. E quindi vi invito a dare un'occhiata nei link della settimana, al link che vi porterà a questo thread di discussione e soprattutto alle varie foto allegate dal nostro Exelion, e a fargli magari i complimenti dopo così tanti anni, perché magari possa tornare sul forum a raccontarci l'esito di questo suo sforzo, oppure se si è fermato, anche se si fosse fermato ai 3 moduli di cui ha pubblicato le fotografie, tanto di cappello, perché è veramente un lavoro straordinario e soprattutto senza seguire alcuna foglio istruzioni.
Exelion non solo ha utilizzato tecniche tradizionali di modellismo, cioè mettere insieme i pezzi per capirci a occhio, ma probabilmente in quegli anni è stato anche uno dei primi appassionati di spazio a usare i Lego per fare dei modellini. Adesso sono molto più noti, sono molto più mainstream i modelli Lego di veicoli spaziali come il Saturno 5 e altri, lo Shuttle, ci sono molti che hanno costruito modellini Shuttle, ma all'epoca erano relativamente pochi quelli che cominciavano a usare i Lego per queste attività. E con questo link abbiamo terminato quelli da proporvi per questa settimana, ma se non sbaglio era arrivata una domanda.
Sì, ma non abbiamo concluso i link. Ce n'è un altro.
C'è qualche sorpresa?
Sì, perché a fine maggio la gente si sta preparando per le ferie, quindi se siete in procinto di prenotare le vostre vacanze, io vi consiglio di andare sul sito dell'ufficio turistico esoplanetario del JPL. Hanno preparato un sito fantastico in cui specificano che comunque tutte queste che andrete a vedere fra poco sono impressioni artistiche e non esistono vere foto degli esopianeti, in cui ci sono appunto queste rappresentazioni 3D e di come potrebbe essere un esopianeta di quelli conosciuti a seconda dei pochi dati che abbiamo. E quindi qui c'è, ad esempio, si possono scegliere tra destinazioni come TRAPPIST-1e, c'è Kepler-16b, quello con i due soli, le due stelle, c'è Kepler-186f, esatto, e ce ne sono diversi, e se cliccate in ognuno di questi vi si presenta un video 3D in cui potete, insomma, girare, guardarvi attorno e fare le vacanze in un esopianeta.
E sono tutti sistemi stellari e planetari spettacolari, quindi il messaggio di tutte queste ricostruzioni è: il sistema planetario del vicino è sempre più verde, insomma, noi terrestri abbiamo solo questa luna nel nostro cielo, sì, tante stelle belle, ma insomma, di oggetti di grandi dimensioni nel nostro cielo, a parte Sole e Luna, abbiamo ben poco, cioè non possiamo permetterci neanche un sistema di lune come pianeti giganti. E con questo credo che abbiamo terminato i link di questa settimana, ma abbiamo ancora degli appuntamenti spaziali per la prossima settimana nell'Astronautica Agenda.
E la domanda, sì, perché
sì, domanda.
Mentre parlavi dello Shuttle, il nonno Apollo, da YouTube ci hanno chiesto se sarebbe stato possibile disegnare lo Shuttle in modo da poter atterrare in acqua, cioè in modo da non avere la perdita della pressione delle ruote.
Credo di no, ma chiederei anche a Marco se ricorda dal Jenkins qualche studio, qualche idea.
No, non ricordo questo dettaglio, nel senso che non ricordo che ci fosse, salvo però la capacità dello shuttle di restare galleggiante per qualche periodo, un po' come succede con gli aerei di linea, tant'è che nella dotazione di bordo degli astronauti c'era la possibilità di scappare dallo shuttle uscendo o dal portello laterale o quando fu nei primi voli da quello superiore, e poi di gonfiare una sorta di canotto che era incluso nella loro LES, nella loro tuta arancione di recupero, e naturalmente il canotto non ve ne fate molto se atterrate sulla terraferma, quindi in qualche modo, come dicevo, gli aerei di linea era in grado teoricamente con un atterraggio perfetto sull'acqua di galleggiare per un tempo sufficiente tale da garantire all'equipaggio di uscire, quindi se questo è quindi un atterraggio di emergenza, sì, un atterraggio vero e proprio se avessero scoperto che le ruote fossero state danneggiate o il carrello non fosse sceso, no, ma magari avrebbero comunque scelto di tentare di atterrare sulla pista piuttosto che sull'acqua, che è veramente complicato.
Poi ricordiamo che c'era anche quel sistema, quella pertica che poteva venire estratta e comunque gli astronauti poi dopo si gettavano fuori, visto che le ACES, oltre che avere il dispositivo di galleggiamento, aveva anche il paracadute. Comunque sì, molto uno scenario
questo
molto
in volo,
molto
però.
Sì, sì, però diciamo che magari, come diceva Marco, si accorgono prima che magari il carrello non scende, non hanno possibilità di fare nient'altro, allora piuttosto che provare ad atterrare, secondo me, beh, avrebbero scelto di buttarsi fuori, sì, immagino. Sì. Comunque vi ricordiamo che lo shuttle, cioè prima di dargli il go di rientro, c'erano due piste, anche tre delle volte disponibili, proprio perché, cioè, piuttosto che fare roba strana, cioè sì, almeno la terraferma era un punto fisso nella loro, insomma, nel profilo di rientro.
Serviva avere, se vi ricordate ragazzi, qui andiamo a fare la Marcord, uno dei requisiti, se non, diciamo, che doveva essere disponibile, se no non si partiva, era almeno una delle piste di emergenza per consentire un aborto del decollo transoceanico. Su terraferma.
Su terraferma.
Sì.
Quindi high stress.
Saragossa.
Qual era l'altra pista? Saragossa, esatto.
Bei tempi, sì.
Bei tempi, cioè nel senso, qui è a Marcord, esatto. Un'altra, così, questo altro dettaglio in più per far capire quanto era complessa la macchina.
Comunque
Space Shuttle
non era grottaglie una di queste.
No, cioè quindi dalla Florida dovevano vedere com'era il meteo in Europa, era un costrain.
Arrivava a sfiorare l'Italia però, perché mi ricordo che una delle basi europee di atterraggio era in Francia, quindi almeno fino alla Francia si poteva tentare di arrivare. Di stress, giusto, bravo.
E non è mai successo?
No. Nessun atterraggio di emergenza.
Dalla chat dicono che è successo che un aereo di linea atterrasse in acqua, però ricordati sempre che un aereo ha il motore, quindi se simula un atterraggio a una velocità che è sicuramente diversa di quello dello Space Shuttle che scende a cannone, poi fa questa flare, questa cabrata all'ultimo momento, insomma sono cose pur essendo simili ma molto diverse.
Lo Shuttle era un ferro da stiro anche quando atterrava normalmente.
Secondo me piuttosto che provarlo a far atterrare in acqua, veramente
un ferro da stiro che cadeva, quindi in acqua, insomma, è meglio che non ci abbiano provato. E invece Ricky, quali sono gli appuntamenti dell'agenda spaziale della prossima settimana?
Allora, vediamo, domani 25 maggio c'è una conferenza di Paolo Nespoli che si intitola Sono tornato dallo spazio ed è nell'ambito del Wired Next Fest 2018 e sarà a Porta Venezia a Milano, ai bastioni di Porta Venezia, quindi lo sapete che Wired spesso fa queste, diciamo, questi eventi in cui sono invitati astronauti, in questo caso.
Ai giardini di Porta Venezia,
ai giardini
pubblici
Porta Venezia,
di Porta Venezia.
Leggo che l'ingresso è gratuito previa registrazione, però magari immagino che essendo ormai la deadline molto molto vicina, non so se c'è possibilità, ma provate ad andare a vedere sul sito di Wired, cercate Wired Next Fest 2018 e trovate tutte le informazioni. Sabato 26 c'è Marte, incontri ravvicinati col pianeta rosso al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in via San Vittore a Milano, che è uno degli ultimi due weekend di apertura. E cosa mi sai dire, è vero che vedo che c'è tanta roba scritta, non vorrei dire delle castronerie, se ti ricordi qualcosa.
Sì,
al volo.
No, niente, la solita mostra al Museo Nazionale della Scienza che sta andando avanti relativa a Marte e racconta un po' la storia dell'esplorazione spaziale a partire proprio dai canali Giovanni Schiaparelli fino al programma ExoMars, ma durante questo periodo, insomma, aveva anche delle video installazioni ispirate alla serie TV Mars e qualcosa con realtà virtuale durante i fine settimana. Non so se ci siano ancora, però insomma merita, fateci un giro se siete lì in zona.
Passando a lunedì, il 28 di maggio, abbiamo una conferenza di Paolo Ottivissimo che si chiama Balle Spaziali e l'atterrà a Roma presso il Grand Hotel Tiberio in via Lattanzio alle 18.30. Sapete che Paolo Ottivissimo è comunque anche gemellato spesso con attività col CICAP, quindi qua si parla di bufale spaziali, quindi sicuramente, visto che Paolo è un appassionato di spazio, come ben sapete, la conferenza sarà molto molto interessante, piena di curiosità.
La locandina dice: c'è chi dice che lo sbarco sulla Luna fu simulato in uno studio a Hollywood, che i russi hanno nascosto la morte di tanti cosmonauti, che un asteroide ci colpirà nel 2036 e che la NASA nasconde le prove degli extraterrestri che sono su Marte e sulla nostra Terra. L'esplorazione spaziale ha generato miti e leggende che è necessario discutere per poter scoprire il fascino e i drammi delle avventure reali, spesso più incredibili di qualunque leggenda.
Mercoledì 30 maggio, il compleanno di Alexei Leonov, quindi il primo essere umano ad effettuare una passeggiata spaziale, no, un'attività extraveicolare, quindi tanti auguri Alexei, ne abbiamo parlato anche recentemente in podcast. Giovedì 31, prima della puntata 33 di Astronauticast, abbiamo un nuovo lancio di un Falcon 9, che bellezza, un Block 4, quindi è ancora uno. Stanno veramente svuotando gli hangar, i magazzini di questi Block 4, è un lancio di un satellite SES, il SES-12, che sono satelliti che abbiamo già detto mille volte, di telecomunicazioni, e lancio da Cape Canaveral, quando in Italia saranno le 6.30, la finestra di lancio dura un'oretta. Il primo stadio non sarà recuperato, appunto perché abbiamo detto che c'è l'operazione svuota magazzini. Non sappiamo se recupereranno, tenteranno di recuperare il fairing, come ad esempio l'ultima missione, nessuno aveva detto niente, però la nave Mr. Steven c'era, però non vedremo per questa cosa. Comunque è un'occasione per vedere questo lancio. Dunque, se dalla Florida alle 6 del mattino sarà notte fonda, quindi magari non sarà molto spettacolare il lancio, ma magari qualche ripresa carina ci sarà se vi svegliate presto.
Giusto così, visto che è un Block 4 e che questi Block 4 fanno solo due voli, è facile per adesso ricordare il fatto che il primo volo del booster numero 1040 era quello che ha portato in orbita l'OTV-5, ossia quello spazioplano
giusto come... l'X-37B, sì, che è stata anche questo lancio lì, è stata una cosa abbastanza all'ultimo momento, però è stato emblematico perché anche l'USAF, cioè l'aeronautica militare, ha scelto SpaceX per lanciare l'X-37, che è un gioiellino di tecnologia, quindi si è sentita sicura ad affidare al veicolo di SpaceX questo delicato compito.
Poi con i Block 5 scordatevi che rifacciamo tutte queste...
No, adesso lo farà.
10 voli con un Block 5, quindi allora questo booster è quello che ha lanciato nel 2005.
Nel pomeriggio, anzi nel tardo pomeriggio alle 18.58, ci sarà un contatto radio con una scuola di Rotterdam in Olanda, però la stazione Telebridge sarà in Australia, non è ascoltabile dall'Europa, quindi però nel caso ci sarà qualche streaming sicuramente sul tubo, se volete vedere gli studenti che parleranno con Richiamo, c'è scritto, grazie, vero. E poi ci siamo noi alle 21.30.
Ma visto che il compleanno di Leonov, che ha fatto la prima passeggiata spaziale, cosa gli regaliamo? Non so, un bastone da passeggio?
Da passeggiata spaziale.
Una tuta gonfiabile, direi. Anzi,
anche
una tuta sgonfiabile.
Con più facilità, insomma.
E a proposito di Leonov...
Eppure non si perde nemmeno un lancio, non so se voi avete notato in qualsiasi ripresa fatta a Baikonur, quando gli astronauti si avviano al pulmino che li porterà poi, lui e la Tereskova,
certo,
sono lì, diciamo, adesso io non vorrei dire l'anno sbagliato, ma è nato nel 34, quindi fa 84 anni. E sì, alla sua età è ancora bello energico e simpaticone e va lì a chiacchierare con tutti gli astronauti in partenza. Cioè, questo è veramente, tra lui e la Tereskova sono due pezzi di storia viventi.
Anziché andare a vedere i cantieri vanno a vedere,
esatto, Andiamo a vedere là. Io quando ero giovane mio non si facevano il pieno dei propellenti in quel modo lì.
Esatto, guardali cosa fa quello lì.
Quando ero giovane io si urinava sulle condotte del, come ci ha insegnato nonno Apollo, per riparare
sui copertoni,
per riparare le fughe, ti ricordi quell'episodio in cui un certo tecnico usò i suoi prodotti personali per riparare delle condotte che perdevano.
Certo. E a proposito di curiosità, di quiz, di informazioni curiose, avevi qualcos'altro da aggiungere?
Allora, la settimana scorsa abbiamo preso in giro i nostri colleghi, ma naturalmente i nostri amici di Scientificast, perché c'è stata una piccola imprecisione in un lungo discorso di Andrea Bersani, tutto correttissimo, tranne il fatto che Leonov non era da solo sul volo della Voskhod con cui effettuò la sua famosa passeggiata spaziale. Erano solo in due, è vero, e non tre, perché serviva un po' di spazio per far posto a questa sorta di tunnel in tessuto che veniva utilizzato come camera di equilibrio per uscire all'esterno. Ma era in compagnia, ed era in particolare in compagnia di Pavel Ivanovich Beliaev, quindi, che tra l'altro era il comandante. E quindi in questo caso così avete magari scoperto un dettaglio sul volo della Voskhod e un dettaglio importante, cioè che esiste anche quest'altro podcast, andatelo ad ascoltare, Scientificast.
Abbiamo terminato anche questa missione, accendiamo il motore per frenare la nostra missione, il nostro episodio, e rientrare nell'atmosfera, ma prima di farlo comincio a salutare l'equipaggio che mi ha aiutato. Comincio a salutare Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao!
Ringrazio anche Veronica Remondini da Verona.
Ciao anche da parte mia, alla settimana prossima!
Ringrazio anche il Podcon che è stato ai comandi di questo episodio.
Un saluto a tutti gli amici all'ascolto e un saluto a voi amici e colleghi di co-hosting, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino al prossimo episodio, ad Astra!
Ci siamo coordinati bene.
Amen. Ciao.
Alla prossima.